bene. Bene, allora penso che possiamo cominciare. Benvenuti a tutti. Come sapete, io sono un vecchio del Gregorianum, sono stato qua 4 anni, all'inizio, diciamo a metà degli anni 70, 2 anni da studente e 2 anni poi da assistente. Ecco, quindi un'esperienza poi non lunghissima, insomma, sono arrivato qui al 4º anno in ingegneria. Ovviamente un'esperienza però positiva, il fatto che io sia qui stasera non mostra se non sarei qua. Ecco, dopo aver vissuto l'esperienza del Gregorianum dall'interno, poi l'ho vissuta dopo qualche anno dall'esterno come membro del consiglio di amministrazione, nel quale sono tuttora. E così, vivendo un po' tutta la storia di questi 40 anni, mi sono reso conto facilmente che il mondo è cambiato tanto in 40 anni, soprattutto il contesto in cui il Gregorianum opera. Anche se sono convinto che rimanga ancora valido l'obiettivo fondamentale di questo collegio, che è quello di un'organica formazione della persona, in un periodo poi estremamente importante per la persona come quello degli studi universitari, poi determinante per l'intera vita, non soltanto professionale. Ecco, ci sono certamente grandi differenze tra gli studenti come eravamo noi 40 anni fa e gli studenti di oggi. Però mi pare che quello che resta in comune, conoscendo alcuni di voi, incontrandoli così in occasione non solo di consigli di amministrazione ma anche in altre occasioni, mi sembra di poter dire che quello che resta in comune dai tempi miei ai tempi vostri è questa spinta ad interagire con il mondo che vi circonda, per capire i meccanismi del mondo, gli orientamenti che si vengono a creare. Ecco, ovviamente gli studenti universitari ogni giorno interagiscono con i docenti, la lezione, gli esami, eccetera, ma giustamente non si accontentano di questo, hanno chiesto un incontro addirittura al magnifico rettore ed eccolo qua stasera. Ecco, sapendo per esperienza diretta, direttissima, devo dire quanto si è impegnato il magnifico rettore, in particolare poi in questo periodo, lo sottolineo. Lo ringrazio subito doppiamente per questa disponibilità che ci ha dato, e io mi fermo qui perché credo che ci siano argomenti molto importanti che voi volete discutere con il rettore. Ecco, volevo solo dirvi per concludere che stamattina mi ha telefonato il professor Merigliano, che ai tempi miei era presidente del consiglio di amministrazione e nonché rettore. Io sono stato qui dal 73-77, proprio era il periodo. Ecco, mi ha detto che purtroppo stasera non se la sarebbe sentita di venire, mi ha chiesto proprio di ringraziare a nome suo il magnifico rettore per il regalo che ci fa stasera, e ci augura ovviamente una serata utile e proficua. Ecco, allora io direi che possiamo cominciare. L'organizzazione la sapete benissimo perché l'avete proposta voi, e quindi mi pare che si parta con un primo intervento del rettore sul primo blocco di domande che avete posto, e poi interverrete voi e così via per gli altri blocchi. Grazie per la vostra presenza.
Grazie, buonasera a tutti e grazie per questo invito che davvero non uso parole formali, non sono uso a farlo, mi ha fatto molto piacere e ho cercato di onorarlo in tutti i modi, perché credo che queste occasioni, magari appunto anche un po' meno formalizzate, siano preziose per capirci, siano preziose per sentire il polso dei giovani sia preziosa per un dialogo con gli studenti, un dialogo che ho sempre cercato. Naturalmente il ruolo è difficile, è impegnativo, ma mantengo tutta la mia apertura e tutta la mia disponibilità al dialogo. Quindi quando si sono create occasioni di questo tipo, anche nel recente passato, ho sempre cercato di accogliere queste proposte. Quando sono entrato qui a Gregorianum ho avuto un moto così di insomma, in qualche modo di emozione, nel senso che è moltissimi anni che non ritornavo e il pensiero è dato ai primi anni 70, quando venivo molto spesso qui per chiacchierare, per dialogare, per parlare del più e del meno con la donna Brandalise e Vincenzo Milanesi, che erano sono due vecchi amici che qui ho imparato a conoscere e ad apprezzare. Quindi erano tempi, come sempre i tempi dei giovani, purtroppo tempi passati, di massimi sistemi e quindi di grandi discussioni, di grandi dibattiti, e conoscendo i due personaggi a cui mi sono riferito potete capire bene che erano degli incontri lunghi e assai piacevoli. E quindi anche in quella veste di amico avevo avuto modo di apprezzare le qualità del Gregoriano, che poi mi si sono infinite volte confermate attraverso i più svariati modi e i più svariati canali. Ecco, quando ho avuto l'altro giorno da Francesco Nesotto le vostre domande, o alcune delle vostre domande, sono rimasto un pochino impressionato del volume di fuoco delle aspettative. Cercherò di non deludervi, anche se il tempo è limitato e certamente non è sufficiente per rispondere esaustivamente. E andiamo così ad un blocco di interrogativi che mi sono stati rivolti. Innanzitutto mi chiedete di parlare di me studente, di me matricola, di me così all'università nella fase studentesca. Bene, io sono frequentato l'università dal 1960 come studente, dal 1965 al 1969, mi sono laureato i primi mesi del 70 e ero una matricola che ha scelto giurisprudenza, come dire, come spesso avveniva e come spesso avviene ancora oggi, cioè fortemente orientato agli studi umanistici, con un padre però ingombrante che era un filologo classico e quindi non volevo ripetere la sua esperienza per quanto positiva, e quindi con una volontà di differenziarmi. Ma nello stesso tempo, come spesso accade per giurisprudenza, ho scelto giurisprudenza un po' per esclusione, cioè non per vocazione, non avevo padri o zii o parenti che avessero lo studio professionale pronto, e quindi l'ho scelta proprio da questo punto di vista, un po' per esclusione. E devo dire che anche l'ho sofferta a quel tempo, perché fu un periodo, un tempo di grandissimo studio, di grandissimo impegno, credo minimamente paragonabile a quello di molti, molti corsi di laurea di oggi, ma comunque certamente il contesto era un contesto completamente diverso, era un contesto soprattutto in una facoltà tradizionale e conservatrice come la facoltà di giurisprudenza, di conformismo, di grande formalità, ma come dire, sullo sfondo e nel contesto si respiravano le grandi passioni, le grandi ideali, anche come dire, i grandi sbandamenti del 68 e quindi di un anno, di un'età, di un periodo che hanno indubbiamente smarcato un'epoca, l'hanno marcata nel bene e nel male, ma credo che ci fosse anche molta idealità, molta tensione, molta insomma, partecipazione personale, quindi da questo punto di vista è stata un'età che ha dato luogo a grandi errori, ma ha dato luogo anche a grandi passioni e a grandi ideali, anche quello della partecipazione alla vita civile, alla vita politica, che purtroppo è poi venuto spegnendo complessi. Per la verità, in molte esperienze si è venuto, come dire, formalizzando in modo negativo, ma certamente ha avuto un humus abbastanza ricco e abbastanza fecondo. Dico solo di un incontro decisivo, voi mi chiedete, che ha cambiato in qualche modo, che ha orientato la mia esistenza. Certamente questo è stato non un incontro, non un colpo di fulmine, come si usa dire, magari riferendosi ad altre esperienze affettive, ma è stata un'esperienza che si è via via cresciuta nel tempo e si è maturata nel corso degli anni. È stato il mio incontro con il mio maestro Enrico Hoppocker, che è stato un incontro davvero decisivo per la mia vita, per la mia formazione, per la mia carriera successiva. Perché? Perché da questo grande maestro io ho appreso molte cose, ma non tanto in termini di contenuti, non tanto in termini di nozioni, non tanto in termini, come dire, di una dottrina filosofica o di alcune linee che abbiano condizionato il mio pensiero, quanto in termini di grandissima libertà. Libertà che vuol dire rispetto, che vuol dire, come dire, dialogo, che vuol dire capacità di capire posizioni diverse, che vuol dire accettazione anche di un interlocutore che ha posizioni diverse. E questa è una cosa assai facile a dirsi, assai difficile a farsi, e quindi, come dire, questo messaggio che bisogna essere uomini liberi. Per essere uomini liberi esteriormente bisogna esserlo anzitutto interiormente, ecco, questo è un messaggio che non ho dimenticato e che non dimentico e che ha fortemente segnato la mia vita. Naturalmente il fascino era anche il fascino della disciplina, era il fascino della giustizia, era il fascino dei valori del diritto, i valori non solo della legalità e della convivenza, ma di questo che rappresenta, come dire, la virtù per eccellenza, sia degli uomini, sia degli individui, sia delle istituzioni. E quindi da questo punto di vista amo raccontare questo aneddoto che mi somministro anche questa sera. Aspettavo lunghissime ore, forse era una premonizione del futuro, sui balconi dell'anticamera del rettorato, di essere ricevuto per la mia tesi di laurea dopo, perché allora era rettore. E nel frattempo l'allora uscire del rettorato mi chiedeva ripetutamente di intrattenerlo sulla giustizia, ponendomi una serie di problemi difficilissimi per uno studente, quando io cercavo di replicare e di rispondere, lui mi disse ad un certo momento: lei farà carriera, insomma, tutto sommato già azzeccato. E quindi da questo punto di vista è un episodio che ricordo con grande piacere. Voi mi chiedete dei collegi universitari, mi chiedete in particolare quali, che cosa si può aspettare l'università dai collegi universitari. Bene, discorso molto complesso evidentemente, e qui c'è un riferimento anche al modello anglosassone e al modello italiano. Ecco, io credo fortemente che, pur essendo nel modello anglosassone i collegi avendo indubbiamente, meglio il college o comunque li vogliamo chiamare, un riferimento forte, dobbiamo, sarebbe fuorviante, insomma, intrattenersi troppo su quel modello anglosassone che c'è, troppo estraneo e tutto sommato, come dire, anche abbastanza diverso dal nostro contesto. Credo che sia meglio insistere sul fatto che i collegi sono e costituiscono un punto di forza delle città universitarie, di quelle che sono città universitarie, e quindi del modello europeo di università, che è un modello completamente diverso dal modello anglosassone, almeno appunto per una serie di caratteristiche che lo fanno. È il modello che noi, come dire, abbiamo anche in qualche modo teorizzato nella nostra adesione al gruppo di Coimbra, che è appunto una rete che raggruppa le università storiche europee, composte prevalentemente da città universitarie, che, come dire, nelle quali la presenza dell'università rispetto al tessuto urbano, rispetto al tessuto cittadino, rispetto alla storia della città, rappresenta una presenza importante se non determinante. Quindi questo aspetto, che è fortemente marcato a Padova in Italia, è fortemente marcato a Pavia, è fortemente marcato a Pisa, in altre realtà dell'università italiana, vede appunto una presenza forte, un ruolo forte dei collegi. E qui in particolare a Padova io ho sempre detto, e anche ho avuto modo di dirlo anche in occasioni pubbliche, che il ruolo dei collegi universitari, anche dei collegi universitari di carattere con un'ispirazione confessionale, religiosa, è un ruolo estremamente importante. Da questo punto di vista, perché è un ruolo di completamento della formazione dello studente, che è un ruolo particolarmente prezioso oggi come ieri, in un momento, cioè, come dire, di costante crisi del senso complessivo, di costante incrinatura di una serie di certezze tramandate, e quindi anche di una funzione educativa della persona che deve maturare e che può maturare in un contesto, appunto, nell'età di formazione per eccellenza, qual è l'età universitaria. Quindi io credo che l'università, in particolare in questo caso l'Università di Padova, debba confidare molto nel ruolo dei collegi universitari, perché è questa è una carta che può fare effettivamente la differenza, può costituire la differenza, perché la vita dello studente nel collegio universitario è una vita che ha una caratteristica di comunità, che ha una caratteristica di convivenza, di crescita insieme, e quindi rappresenta un contesto ideale per quella che è la formazione complessiva dello studente, che è sempre prima di tutto formazione umana, e poi formazione culturale, poi formazione alla professione, formazione al sapere e alla formazione professionale del futuro. Quindi da questo punto di vista credo che i collegi universitari rappresentino un importante elemento che caratterizza il sistema universitario europeo, in particolare il sistema universitario italiano, e credo che sia un modello al quale dobbiamo rimanere fortemente legati. Infine, e vado a concludere perché non so, bisogna che mi date il tempo, dobbiamo prenderlo insieme per non per tararci bene sul terzo blocco di domande, studenti o studiosi, qui mi pare che si riprenda un passaggio importante di Don Ivo Simico, che ricordo con grande, così, un ricordo molto mirato, che appunto il discorso studenti o studiosi. Certamente, come dire, è chiaro che allo studente si chiede qualcosa di più di essere un mero studente, ma ed è chiaro, qui si può fare anche un discorso preso da diversi punti di vista, cioè accostato da diverse prospettive. Se noi, come dire, ci fermiamo ad una di quelle più banali, ma anche purtroppo più che incidono di più, possiamo dire che certamente il mutare degli ordinamenti didattici, in particolare il famoso, famigerato passaggio al cosiddetto 3 più 2, ha profondamente cambiato la fisionomia dello studente. L'ha cambiata in un senso riduttivo, l'ha cambiata in un senso diminutivo della pienezza dell'esperienza studentesca. Perché vedete, nel modello precedente, cioè nel modello caratterizzato dei 4, dei 5 anni, quello che era, che poi erano i 4 che diventavano 6 o erano i 5 che diventavano 7, no? Come ben si sa, c'erano dei limiti indubbiamente forti, c'era uno spreco sociale notevole, circa un 30% di studenti che venivano persi per strada, c'era un laurearsi molto tardi, che indubbiamente non è positivo per l'ingresso nel mercato del lavoro, c'erano tutta una serie, appunto, di aspetti non positivi. C'era però un aspetto fortemente positivo, era dato dal fatto che la carriera dello studente era molto meno contratta nei tempi di studio, molto meno frenetica e quindi in qualche modo più meditata, più vissuta in modo più complessivo e meno, come dire, superficiale, epidermico, perché dover fare tanti esami in poco tempo evidentemente rappresenta una difficoltà per tutti. Ecco, tuttavia, fermo restando quindi che io sempre, credetemi, fui l'unico che si assunse una responsabilità di fronte al sottosegretario in un regime di imperante applauso conformistico al 3 più 2, ad osservare a suo tempo che non mi sembrava un modello molto felice, nel senso che appunto era indeciso sostanzialmente nel segmento della triennalità tra la formazione di base e la formazione professionalizzante, senza fare una scelta né per l'una né per l'altra, e quindi con quella carne e pesce che poi rappresenta un limite pesante della riforma. Devo dire però che ciò non di meno, come dire, se è vero che spesso un percorso universitario nasce da una scelta sbagliata, che percorso universitario difficoltoso, cioè non positivo all'inizio, e quindi questo determina un impatto con la realtà universitaria che non è felice, credo che però ciò non di meno, o almeno mi illudo, ma credo di non illudermi, che nell'esperienza padovana le cose funzionino abbastanza bene. Perché? Perché intanto abbiamo tutta una serie di servizi di orientamento che ci garantiscono di limitare il più possibile i danni di questi orientamenti sbagliati nella scelta della facoltà. Ma poi, anche una volta iscritti, c'è un certo accompagnamento, ci sono dei tutor che accompagnano lo studente. E allora qui vorrei insistere con voi sulla differenza tra studente e studioso. Perché voi non siate solo studenti, ma diventiate studiosi secondo il monito e l'aspirazione idonivo-cinico, occorre davvero sfruttare tutti i servizi che l'Università di Padova vi dà e vi può dare. Cioè, la differenza in un percorso di laurea non è data soltanto dai voti presi negli esami, certo, è una cosa importante per la carriera, ma dal modo in cui voi studiate, cioè dalle opportunità che riuscite ad utilizzare, da sfruttare, da tutta una serie di occasioni che oggi ci sono e che nel nostro periodo c'erano in misura molto minore, per integrare, per arricchire l'esperienza accademica. L'Erasmus, una per tutte, che oggi è diventata una opportunità, che certo, come dire, è ancora condizionata dalla necessità di una carriera veloce e anche dall'ora dei costi tuttora vivi di un soggiorno all'estero. Ma anche se io penso alla ricchezza di occasioni in termini di convegni, in termini di seminari, in termini di occasioni culturali che l'Ateneo offre, certo c'è molto da prendere, c'è molto da assorbire. Ed anche lo studio dell'inglese, cioè questa insistenza che l'Ateneo ora cerca di portare e di focalizzare maggiormente sulla opportunità di corsi in inglese, la conoscenza dell'informatica, nel quale magari generazionalmente siete già molto versati, ma che comunque anche queste sono opportunità in più. E infine anche i servizi che il nostro Ateneo vi offre per l'inserimento nel mondo del lavoro, e quindi gli stage, e quindi l'orientamento anche al lavoro dopo la laurea. È insomma una serie di opportunità che credo, se usate bene, se usate con intelligenza, con un progetto personale, con una maturità che cresce nel disegnare una strategia per il futuro, può arricchirvi molto. Mi fermo qui.
Grazie. Cominciamo a raccogliere le vostre domande su questi temi. Prego. Chi vuole rompere il ghiaccio? Oh, una matricola.
No, sono un ex studente anch'io, sì. Se posso permettermi.
Sì, certo.
Lei ha parlato del vantaggi e svantaggi del 3+2, ma in realtà oggi l'offerta formativa universitaria è integrata anche con i master. Fatto oggi anche a livello nazionale, ma anche solo qui di università, c'è un'offerta che qualcuno definisce anche sovrabbondante di master. Come vede l'intreccio 3+2 master e la necessità poi di riuscire prima o poi ad avere anche un legame forte con il mondo del lavoro?
Sì, rispondo subito, a meno che non vuoi
sì,
anche...
rispondi, intanto qualcuno pensa alla prossima domanda.
Cerco di rispondere velocemente. Cioè è certo che il master può rappresentare un'opportunità comunque, sia a ridosso del 3 sia a ridosso del +2. È vero, c'è un'offerta sovrabbondante in Italia di master, soprattutto c'è una grande confusione, nel senso che accanto ai master universitari coesistono e convivono svariate forme di offerta che vanno sotto il nome di master, insomma, fin talora più o meno abusivamente. Comunque, soffermandosi sui master universitari, che sono quelli di cui parliamo, credo che l'Università di Padova abbia cercato anche qui di fare le cose sul serio, come sempre, e che ci sia anche sufficientemente riuscita, dotandoci fin da alcuni anni fa di un regolamento abbastanza stringente, ma nello stesso tempo che dava qualche flessibilità, perché i master non siano così soltanto un collage di mini occasioni, di mini lezioni o di mini seminari, ma qualcosa di più pensato, di più organizzato. Certamente il master, come dire, rappresenta un complemento o del 3 o del 2 o del +2. Bisogna che lo sia davvero, però, nella linea che lo studente si vuole dare. E quindi mi permetterei, come dire, anche un po' di andare controcorrente, nel senso di sconsigliare master generici. Se master avete voglia di frequentarli, scegliete dei master specifici, dei master che che abbiano un'orientazione precisa e che quindi delimitino il campo quantomeno dei vostri interessi, ma anche delle vostre.
Volevo fare una domanda riguardo ai collegi universitari. Avevamo scritto su un punto collegi universitari a confronto con delle forme di assistenza alternative, con delle forme di eccellenza alternative. Potevano essere le residenze dell'ESU e la scuola dell'EIAMA. Cioè, come deve porsi un collegio universitario in questo caso? Quale delle due strade è meglio perseguire?
Ma guardi, anche qui mi collocherei da questo punto di vista. Io ho fatto esplicito riferimento, anche perché la vostra realtà bene lo riflette, al modello del collegio che dichiara la sua ispirazione e che magari non la impone con autorità, ma insomma con autorevolezza la esplicita quotidianamente, e quindi fa una proposta educativa che è una proposta educativa forte, d'accordo? Ecco, rispetto a questo le due alternative che lei mi pone sono l'una quella dei collegi delle residenze dell'ESU. Ecco, direi che nelle residenze dell'ESU queste caratteristiche che abbiamo appena rinvenuto in questo tipo di collegi non ci sono. Le residenze dell'ESU offrono un servizio, offrono anche un servizio buono, insomma, che diciamo sia qualitativamente sia quantitativamente rispetto, diciamo, all'offerta di servizi che c'è nel sistema universitario italiano, si attesta su buoni livelli. Che poi, come dire, quantitativamente sia una goccia nell'acqua, perché rispetto ad altri sistemi universitari europei siamo terribilmente indietro, e questo è cosa assolutamente nota. Diverso è il discorso sulla residenzialità nelle cosiddette scuole superiori o scuole di eccellenza, come cerca di essere la Galileiana. Ecco, qui la convivenza è protesa ad un obiettivo di miglioramento della qualità dello studente, e quindi proprio anche come miglioramento delle sue competenze culturali, della sua crescita nell'apprendimento e anche in prospettiva nella formazione e alla ricerca, perché spesso queste, non nel caso della nostra Galileiana, che lavora sui 5 anni, ma in altri casi, come essere la SISA e Trieste, operati a Spezia, la Normale di Pisa, il legame col dottorato di ricerca è particolarmente marcato, riguarda solo i dottorati di ricerca, come nel caso della SISA di Trieste. Ecco, nel caso della scuola galileiana, come dire, questo modello, come esemplato sulla Normale di Pisa, diciamo, è un modello misto, cioè è un modello che prevede una convivenza degli studenti in un collegio, una disponibilità insomma ad essere ospitati e a convivere in un collegio, con la frequenza poi alle lezioni nell'ateneo, così come uno studente normale. L'esperienza della Galileiana, quanto ci testimoniano gli studenti che hanno già completato il ciclo degli studi, è molto positiva, molto arricchente, sono molto contenti dell'esperienza che hanno fatto, ha un certo tipo di caratterizzazione, insomma, che è diversa da quella dei collegi, intesi nel primo senso che ho detto.
Sulla validità legale dei titoli di studio universitari e sulle disparità che ci sono con il modello anglosassone, da cui appunto si è preso, come ha detto lei recentemente, si è preso il modello 3+2 degli studi. Ecco, mentre in Italia già con 3 anni di università si ottiene un titolo legale di dottore, in Inghilterra bisogna aspettare il dottorato, come succede, diciamo, un po' il diciamo una parificazione dei titoli di studio in tutta Europa, ma l'Italia fino adesso non ha fatto molto per uniformarsi l'Europa. Ecco, volevo chiedere se adesso con la riforma, con le ultime riforme, questo si sta andando verso una uniformazione o
verso una?
Verso
uniformazione. Sì, no, avevo capito.
E appunto cosa ne pensa su questa validità legale in Italia?
Guardi, io nonostante ci sia un'insistita e ripetuta e reiterata e ritornante ciclicamente campagna mediatica contro la validità legale del titolo di studio, io confesso che non sono affatto un partigiano di questo partito. Perché? Perché a mio avviso è un falso problema, o quantomeno l'abolizione del valore legale del titolo di studio che non fosse corredata da un contestuale forte intervento su tutti quelli che sono poi i livelli che vi si connettono, perché noi non possiamo abolire il valore legale del titolo di studio e dopo come dire mantenere l'accesso alle professioni con le caratteristiche che ha oggi. Pensate a tutte le professioni che vi vengono in mente, insomma, no? Allora, o si ha in mente un modello che, come dire, liberalizza totalmente tutto, è un modello difficilmente immaginabile in Italia, dove al contrario la società vive in un corporativismo fondamentale, dove i figli di avvocati divengono avvocati, i figli di giornalisti divengono giornalisti, i figli dei politici diventano politici, i figli dei professori diventano professori in qualche caso, in molti casi. Ecco, cioè questo modello è un modello che assolutamente non mi convince, non mi convince, e quindi non ho nessuna simpatia per la posizione del valore legale del titolo di studio. Quanto al processo di Bologna, certamente, come dire, è un discorso che non è privo di ambiguità, diciamo così. Il discorso sembra molto complesso in realtà, perché poi, come dire, questa uniformazione sul livello del 3 più 2 è un'uniformazione in cui forse chi l'ha preso proprio più sul serio siamo stati noi, e l'abbiamo preso sul serio anche nel senso negativo, ecco, senza poi effettivamente dare corso a una serie di provvedimenti che potevano essere legati, non so, al riconoscimento effettivo del valore della laurea triennale, che in molti casi non è avuto, ma non si è avuto. Ma pensate anche per converso a quello che è l'assurdo, uno degli assurdi del sistema italiano, quello cioè che il dottorato di ricerca non ha sostanzialmente riconoscimento se non accademico, non ha riconoscimento nella pubblica amministrazione, non ha riconoscimento nell'insegnamento, non ha riconoscimento nelle professioni, cioè è una follia pura, cioè che il segmento più pregiato della formazione universitaria non venga riconosciuto dallo Stato come tale. C'è ancora molto da fare per l'armonizzazione tra i sistemi universitari, e anche il panorama dei titoli congiunti verso cui si lavora molto, ci si impegna molto, è un panorama estremamente complesso, estremamente variegato, perché c'è una varietà nella concezione e poi anche nell'ordinamento dei vari sistemi universitari che rende questo particolarmente difficile. E nel contempo poi, come voi sapete, nonostante quelle, come dire, ferocissime campagne che c'erano state sull'operaio polacco che voleva andare a circolare liberamente in Europa, come dire, l'attuazione di un pieno regime di accettazione delle professioni nei diversi paesi, del valore delle professioni, dei titoli professionali nei diversi paesi, è ancora molto lontano.
Io quasi quasi mi fermerei qui con il primo blocco e passiamo ai commenti sul secondo
blocco. Vediamo un attimo di cosa si tratta, perché diritto devo memorizzare. Diritto allo studio, e poi universo, universi, cittadinanza. È giusto?
Sì.
I prossimi sì. Tre sono
sì.
Diritto allo
università
studio
e mondo del lavoro.
E università e mondo del lavoro. Allora, il diritto allo studio. Qui mi ponete una serie di domande molto difficili e molto impegnative, cioè in particolare bisogna riflettere su un punto, cioè l'attuale disciplina del diritto allo studio, della sua promozione, risente in realtà di interventi differenziati, cioè ci sono degli interventi che sono di pertinenza della legge, e cioè per legge della regione che effettua questi interventi attraverso l'ESU, come avevamo detto, mense, alloggi, via di seguito, su cui l'università difficilmente può intervenire in modo significativo. C'è poi la disciplina che viene dal cosiddetto DPCM, cioè decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sul diritto allo studio, l'ultimo è del 2001, dovrebbe essere rinnovato ogni 3 anni, insomma siamo al 2010, non è stato ancora rinnovato, che riguarda i criteri di assegnazione delle borse di studio e quindi l'intervento che le università in conseguenza di questo devono fare. Che cosa voglio dire con questo? Che in questa distribuzione dei compiti tra regione e università, l'intervento dell'università si pone di conseguenza come un intervento che consegue temporalmente, logicamente, alle scelte della regione. Quindi, esempio, se la regione dimezza le borse di studio perché vengono dimezzati i finanziamenti dello Stato, l'università può intervenire, ma un intervento chiaramente residuale rispetto all'intervento della regione. Nel nostro caso la promozione si è concretizzata in un sistema di calcolo della contribuzione carica la gran parte della contribuzione sulle fasce di reddito più elevate a vantaggio di quelle più basse, che godono di notevoli facilitazioni economiche a prescindere dalle borse di studio regionali. Quindi il nostro intervento, come dire, è stato duplice, sia quello di attraverso le contribuzioni studentesche tutelare le famiglie e le fasce più deboli, sia quello di cercare di integrare il più possibile le borse regionali laddove queste sono state facilitate, come è avvenuto soprattutto negli ultimi 2 anni. Per quanto riguarda le esperienze dei paesi esteri, che cosa possiamo mutuare? Ecco, qui devo dire che effettivamente l'idea del prestito e la pratica soprattutto del prestito d'onore, che è molto diffusa all'estero, non ha avuto fortuna in Italia. Si è cercato di mutuare questo meccanismo, che è molto diffuso all'estero. Abbiamo fatto anche un accordo con la Banca Antonveneta, un accordo che però ha avuto poco successo perché c'è una scarsa elasticità del mondo del lavoro, c'è una diffidenza, come dire, istintiva nei confronti del contrarre un debito che si protrarrà nel futuro, anche se molto agevolato, con interessi abbattuti, eccetera, e senza avere la certezza minima di entrate sicure. E questo ha trattenuto gli utenti da ricorrere a questo strumento. Mi chiedete anche se vengono effettivamente premiati i capaci e meritevoli, come dice la nostra Costituzione. Beh, il nostro sistema di calcolo delle contribuzioni è indubbiamente un sistema fortemente equitativo, cioè è un sistema che cerca di tutelare il più possibile le fasce più basse di reddito. e finora il sistema ha dato buona prova di sé, meno forse, ma abbiamo lo studio e dovremo introdurlo prossimamente, delle novità per incentivare di più premialmente il merito, cioè per riconoscere che gli studenti effettivamente molto meritevoli, cioè che hanno un valore di media fortemente superiore a quella che è la media del loro corso di studi, debbano essere premiati, debbano vedersi riconosciuto il premio, e simmetricamente ovviamente anche un aggravio per il demerito, che però in questo caso andrà probabilmente a penalizzare soltanto le situazioni certamente in cui il demerito significa sostanzialmente un forte ritardo, notevole ritardo negli studi, cioè rispetto ad un calcolo di un ritmo medio della carriera studentesca, che in cui la medietà sta anche a testimoniare che è possibile gestire bene questa esperienza di formazione. Ecco, quello che si può migliorare può essere il meccanismo di selezione, che spesso non riesce tuttora nei nostri atenei a selezionare i migliori, e per quanto riguarda il demerito, ormai molte facoltà offrono corsi di integrazione, corsi di supporto, corsi di recupero per cercare di sopperire in qualche modo a quelle che sono lacune degli studenti, di alcuni studenti che tra l'altro la formazione superiore talora sottolinea, come dire, impietosamente. Infine mi chiedete se l'esonero parziale delle tasse per merito di 150 euro è sufficiente. Certamente sembrano pochi, ma in realtà sono un riconoscimento, e ricordo che tra l'altro fino a pochi anni fa, qualche anno fa, il bonus era solo di 50 euro, è stato portato a 150 proprio per renderlo più visibile. Dobbiamo fare i conti con una situazione economica che non permette di pensare a bonus più generosi, che richiederebbero di suonare stonati, e quindi attraverso questo meccanismo, o con l'attribuzione della borsa di studio o con l'esenzione da ogni contribuzione, si cerca di riconoscere allo studente quando il percorso universitario ha determinate caratteristiche. Per quanto riguarda, mi chiedete, veniamo all'universo Patavina Libertas, mi chiedete se è ancora attuale il motto della nostra università e che cosa ci insegna oggi. Beh, io credo davvero, e lo sento profondamente, che è un motto profondissimamente attuale. È naturalmente un motto la cui attualità vivificante, come dire, si rinnova ogni giorno in qualche misura. Perché? Perché certamente abbiamo la fortuna di non vivere né i tempi del Risorgimento né i tempi della Resistenza, in cui anche la nostra università ha segnato pagine gloriose e importanti della nostra storia, e della nostra storia recente, della storia recente anche del nostro paese. Ma certamente, come dire, anche oggi la libertà rischia in qualche misura di essere spesso condizionata o di essere in qualche misura messa in discussione e in pericolo. Ed è la libertà che deve essere garantita a tutti. Io ricordo che è all'origine dell'Università di Padova la libertà, all'origine storica, cioè Padova nasce, come sapete, come costola separata di Bologna per protesta contro i tentativi dell'allora autorità civile e comune di condizionare l'insegnamento universitario. E da questo punto di vista anche in tutti i secoli successivi, della Serenissima, via di seguito, c'è stato questo grande merito di, come dire, garantire libertà. Il discorso di Concetto Marchesi, certo è retorico ricordarlo, ma ha un grandissimo valore, ha il valore appunto di un appello a costruire un'Italia libera, e quindi questo è stato un grande contributo che è stato dato anche alla edificazione del nostro paese. Ma volevo dire questo, probabilmente è proprio questa libertà che ha fatto di Padova il luogo di attrazione di docenti, di studenti stranieri, europei, da tutto quello che era il mondo, e quindi il mondo conosciuto da tutto il mondo. Ed è questo il motivo per cui Padova ha saputo, come dire, attrarre e valorizzare giovani. Da Galileo ad Arde. Galileo arriva a Padova a 28 anni, insomma, cioè perché? Perché Padova attraeva, e attraeva per questo esercizio di libertà che essa garantiva. Ecco, quindi io credo che anche oggi questo motto sia profondamente attuale. Mi chiedete se l'università oggi è in qualche modo condizionata, ma come dire. L'università è divenuta un attore della vita sociale importante, da questo punto di vista è anche quotidianamente condizionata, per esempio, voglio dire, il rapporto tra università e media è un rapporto che andrebbe attentamente studiato. Confessare a un direttore di quotidiano locale, ad un interlocutore che non ero io, che porta coppie a attaccare l'università, non, come dire, non lodarla, non elogiarla, bisogna attaccarla perché questo porta coppie, ecco, fa vendere qualche coppia in più. Ecco, questa è la logica con cui spesso i media si rapportano all'università. Con questo non voglio dire che il sistema universitario sia da salvare in blocco o da come dire, da assolvere in blocco, ma certamente colpisce come per esempio nell'informazione non ci sia mai la consapevolezza che questo rappresenta un bene, una risorsa per il paese, può essere un investimento per il futuro dei giovani, è molto più facile l'attacco mediatico, il gettare fango e via di seguito. Ecco, se è oggi condizionato, beh, devo dire che nella versione originaria del disegno di legge Gelmini, che pure è un disegno di legge che ha luce d'ombre, non è tutto negativo, e quindi io mi guardo bene dal giudizi facili e sommari, c'era a mio avviso un tentativo pericoloso di condizionamento della libertà dell'università, cioè il famoso consiglio di amministrazione costituito in prevalenza di esterni, senza che neppure fosse chiaro e precisato chi erano questi esterni. Ecco, questo può costituire un elemento pericoloso di condizionamento della libertà delle università italiane, perché può voler dire condizionarli a poteri politici ed economici che certamente non possono avere a cuore il futuro dell'istituzione, hanno di mira strutturalmente logiche particolari, logiche molto settoriali, logiche di tipo molto specifico. Fortunatamente nei primi emendamenti parlamentari la situazione si è modificata in un senso positivo, non ancora in un senso completamente positivo, ma io credo che un modello migliore sia il modello che il nostro Ateneo ha adottato nel proprio statuto, cioè quello di una piena responsabilità della componente universitaria, che tuttavia riconosce di dover rispondere alla società, riconosce che di utilizzare delle risorse pubbliche importanti di cui deve rispondere alla società e al paese, e quindi ha istituito anche una consulta del territorio, la quale è composta degli enti istituzionali, culturali, sociali, rappresentanti quindi del mondo imprenditoriale, del mondo della cultura, dei sindacati, delle organizzazioni degli imprenditori, delle fondazioni bancarie e via di seguito, proprio perché sente il dovere di manifestare le proprie scelte strategiche di fondo anche al territorio in cui opera, di avere un confronto con questi soggetti, e quindi che tutti i principali passaggi strategici della propria attività, sia della propria attività formativa sia della propria attività di ricerca, vengano sottoposti al vaglio, al consiglio, al dialogo, al confronto con queste realtà. Infine, le università si confrontano con indici e classifiche basate su parametri non sempre significativi, come valutare ad esempio la bontà della didattica. Beh, qui il discorso sarebbe veramente, temo, lunghissimo, non voglio farvi fare notte. Detto che i cosiddetti ranking sono, come dire, ispirati da logiche molto diverse tra loro, taluni condivisibili, altri meno, comunque hanno un effetto, cominciano ad avere un effetto importante, perché poi vengono seguiti, vengono rilanciati dai media e quindi hanno un'influenza anche poi sulle dinamiche di iscrizione degli studenti, sull'opinione delle famiglie e via di seguito. E però anche qui sfatati molti pregiudizi, insomma, giornalistici, perché quando leggete con supponenza o sdegno addirittura che siamo 200°, 300° nelle classifiche mondiali, io faccio sempre queste due brevi e sommarie osservazioni. Beh, primo, ricordatevi che sono 5.000 le università in America, quindi in fondo se siamo al 200°, 300° posto non siamo poi in posizione così disonorevole. E secondo anche che se appunto avessimo le risorse economiche di Harvard o di Yale o via di seguito, ecco, credo che le nostre classifiche migliorerebbero sensibilmente. Quindi facciamo i miracoli, se non con i fichi secchi, insomma, con noccioline piuttosto rinsecchite. Ecco, detto questo, voi sapete che l'ANVUR, l'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario, ha avuto il via libera qualche giorno fa, proprio qualche giorno fa, dopo un parto che è stato di molti anni, e dopo che da molti anni mi veniva richiesto ai governi di diverso colore il suo varo, e comunque non è ancora operativa e non lo sarà operativa ancora per qualche tempo, e con ciò sanando un'anomalia evidentissima del sistema italiano, al quale a partire dal 94 è stata data autonomia relativa, finanziaria e gestionale, in molti casi, no, spero nel nostro, non utilizzata bene, ma che aveva questa fortissima anomalia di non essere poi valutato. Mancanza assoluta di un sistema di valutazione. E quindi da questo punto di vista voi mi chiedete come valutare ad esempio la bontà della didattica. Beh, innanzitutto sono gli studenti che devono valutare la bontà della didattica, e lo fanno anche attraverso le indagini che vengono loro richieste sulla loro opinione. Che certo, io questo non mi stanco di sottolinearlo in tutte le sedi, poi i consigli di facoltà, i consigli di corso di studio e via di seguito devono essere utilizzate per migliorare la qualità della didattica, per aggiustare laddove c'è qualcosa o molto da aggiustare, quindi per migliorare la qualità medesima. Nelle varie forme di valutazione che sono adottate, in genere la didattica vale per il 50%, il 50% vale il peso della ricerca, così ad esempio nei nostri criteri con cui distribuiamo le risorse per il budget docenza, cioè per l'assunzione di nuovi docenti. Fermerei qui per quanto riguarda questo blocco di domande. Infine, università e mondo del lavoro. Università e mondo del lavoro, mi chiedete diverse cose, se l'offerta didattica risponde alle esigenze del mondo lavorativo attuale, cosa si fa e cosa si potrebbe fare per migliorare l'inserimento nel mondo del lavoro, progetto di un Politecnico Veneto e infine la sostituzione legale al titolo di studio di cui già abbiamo parlato. Quindi mi fermo alle precedenti domande. Beh, innanzitutto un discorso di base. Ecco, non ho mai creduto ad un rapporto di natura automatica o di natura facile o di natura semplice tra offerta formativa e mondo del lavoro. In realtà è sempre un discorso che è più e deve essere più complesso di quanto appare, perché il lavoro formativo è un lavoro lungo, è un lavoro che si orienta sui 4, sui 5 anni ed evidentemente, come dire, se noi andassimo come un sismografo a verificare le modificazioni che intervengono nel mondo del lavoro, dovremmo modificare ogni anno l'offerta formativa, il che sarebbe palesemente insensato. Quello che voglio dire e sottolineare è che l'università ha una funzione di formazione all'apprendimento del sapere, che è una funzione di carattere generale spesso, è una funzione di formazione di base sulla quale poi si deve impiantare un corredo di competenze professionali che orientino quella formazione di base in un senso preciso. Quindi il che non vuol dire non avere il problema del rapporto col mondo del lavoro. In realtà da questo punto di vista molti passi in avanti si sono fatti negli ultimi anni, c'è un dialogo continuo con il mondo del lavoro, col mondo delle imprese, i nostri studenti frequentano migliaia di stage, quindi vivono la vita anche del mondo del lavoro, del mondo delle aziende. Ecco, ma bisogna sfatare questo mito che, piegandosi alle logiche aziendalistiche, la formazione ne sia migliorata e ne sia agevolata. Certamente dobbiamo fare tutto ciò che possiamo fare per migliorare l'inserimento dei nostri laureati nel mondo del lavoro. Facciamo molte iniziative di orientamento al lavoro, di dialogo tra università e imprese e aziende, per esempio tra qualche settimana, come ogni anno, il Cortile del Bo, il Cortile Nuovo, il Cortile Antico, ospiteranno gli stand di molte aziende che vogliono dialogare con giovani, che sono a disposizione dei giovani per dare informazioni e per dare appunto tutta una serie di notizie. Ecco, l'equivoco da parte di un certo mondo imprenditoriale è che l'università dovrebbe sfornare ricerche, laureati in funzione delle esigenze del mercato. Ma guardate, appunto, ripeto, il mercato è in evoluzione rapida, rapidissima e continua. E quindi le competenze che creiamo oggi sono già superate domani, quindi è una logica che non va seguita. Il DNA dell'università ci dice che si devono seguire logiche diverse, non produrre, non produttive in funzione del mercato del lavoro. Bisogna insegnare agli studenti a imparare ad imparare, cioè dare loro gli strumenti per sapersi mantenere competitivi nel modo migliore intellettualmente e quindi anche con le armi dell'intelligenza e delle competenze sul mercato del lavoro. E questo ce lo dicono anche tutte le ricerche migliori, che dicono che oggi siamo profondamente immersi in una economia della conoscenza, un'economia cioè nella quale la risorsa conoscenza, cioè capitale umano nel senso migliore, quindi disporre di persone solide in grado di orientarsi di fronte anche ai mutamenti della globalizzazione della società complessa, rappresenta una chance in più e quindi una carta che può essere spesa. Quindi tutto, per esempio, il disegno anche dell'Unione Europea, se voi vedete il documento ultimo, l'agenda 2020, non è che insista sul domani o sul dopodomani, ma insiste sulla formazione continua, non a caso, proprio perché i mutamenti sono tali che solo con la formazione continua li si può fronteggiare e in qualche modo misurarsi con essi. Infine mi chiedete sul progetto di un Politecnico Veneto. Beh, questa è stata una bella idea con un brutto nome, se posso dire, cioè una idea che cominciava a delineare questo percorso per cui si riteneva che non ci fosse alternativa al fatto di mettere in comune una serie di rete, come si usa dire, una serie di competenze, ma presenti nei diversi atenei che sono distribuiti nel territorio veneto, ma in cui il termine Politecnico del Veneto aveva una duplice negatività, insomma, secondo un criticità. La prima era che il termine Politecnico è un po' attardato e quindi è connotato storicamente in un senso un po' antico. La seconda è che si dava impropriamente l'idea di voler costituire un nuovo ateneo, il che non era invece nelle intenzioni di nessuno. Ecco, ora invece questa idea è stata ripresa proprio con la prospettiva del cosiddetto Ateneo del Veneto o del sistema universitario del Veneto. Ecco, che è una prospettiva che anch'io sto cercando di portare avanti e di perseguire, è una prospettiva difficile, è una prospettiva lunga, è una prospettiva che non è per il domani immediato, ma è una prospettiva necessaria. Intanto perché, come dire, facendo un discorso generale sull'Italia, in Italia ci sono 96 università, è quasi una per provincia, 5.500 corsi di laurea, 327 facoltà, 170.000 materie insegnate rispetto alle 90.000 circa della media europea. È un sistema che chiaramente ha avuto anche degenerazioni clientelari, logiche clientelari, non c'è pericolo a dire queste cose e a riconoscerlo. Ed è quindi un sistema in cui, come dire, una razionalizzazione anche in una prospettiva di contenimento dei costi e di garanzia della qualità deve essere affrontata. Ecco, tutte queste cose, insomma, in qualche modo, per fortuna, l'Università di Padova le ha conosciute in una dimensione molto contenuta, molto diversa da altre situazioni, da altri contesti, ha mantenuto un bilancio sano, ha investito sulla ricerca, sta investendo molto sull'internazionalizzazione e io credo che studiare, laurearsi a Padova continui a fare la differenza e gli indicatori ci segnalano che anche il laureato dell'Università di Padova trova lavoro in tempi brevi. Quindi, come dire, noi dobbiamo andare verso una logica di messa in rete delle università del Veneto e in prospettiva delle università del Nord-Est, sia perché i finanziamenti si concentrano più facilmente e sempre di più su realtà che si integrano fra loro, sia perché questo rappresenta un fattore di competitività. Oggi noi ci dobbiamo misurare con dei cluster europei in cui c'è una massa critica di università che non consente di misurarsi in modo efficace e competitivo quando le università non hanno abbastanza consistenza. Nell'Università di Padova questo prevalentemente non avviene, ma anche da noi ci sono alcuni settori che sono più e meglio sviluppati, altri settori che possono avere molto beneficio da un rapporto, da una sinergia con altre università del Veneto. Scusate, un po' d'acqua forse se ci
visto che qui ci sono più di metà gli studenti della facoltà di ingegneria, credo che, almeno la mia percezione, c'era in realtà un terzo motivo per cui da parte di alcuni è stato percepito in maniera negativa l'idea del Politecnico Veneto. Era il timore che questo significasse il distacco delle facoltà di ingegneria a Padova e di architettura a Venezia. In realtà l'architettura è già separata da Venezia, insomma diciamo in generale il distacco delle facoltà di ingegneria e architettura dalle altre facoltà. Ecco, questo nel contesto padovano per noi ingegneri è stato fin dall'inizio considerato un errore, sarebbe stato considerato un errore tragico, questo, da quello che dice il rettore, quindi non è mai stato in discussione questo. Prego.
Un po' placato, ma insomma due anni fa e l'anno scorso ci furono attacchi veramente con copertine quotidiane, paginate intere e via di seguito, che appunto poi nascondevano anche probabilmente, io ritengo un po' maliziosamente, l'intento di qualche parte politica di smantellare l'università pubblica nel nostro paese, e quindi in qualche misura erano molto interessate queste campagne, magari per coprire i tagli oppure per vedere, dice bene, dobbiamo tagliare l'università pubblica perché è un'università di fannulloni, di baroni e di delinquenti che promuovono le mogli, le amanti e i figli e i nipoti. Insomma, ecco, questo grossolanamente è il messaggio che in molti casi si è cercato di far passare. Ecco, detto questo, come dire, è chiaro che apparentemente lei ha ragione. Perché dico apparentemente? Perché può essere nel sentire comune, particolare se vogliamo, nella nostra terra, quella che finché si va all'università non si fanno schei abbastanza e quindi non, insomma, in qualche modo è tempo perduto. Se però poi andiamo a analizzare un po' più in profondità, vediamo che una famiglia su tre, secondo i calcoli, ha uno studente che ha l'università. Quindi, voglio dire, il fenomeno dello studente che è all'università è un fenomeno che è presente praticamente in quasi tutte le famiglie italiane, insomma, quindi in moltissime famiglie italiane. Ciò significa, se poi stiamo anche a vedere così i livelli di soddisfazione, i livelli di gradimento rispetto agli studi che vengono espressi dagli studenti, ci dobbiamo evidentemente affidare ad alma laurea, a questi strumenti, non così a sensazioni epidermiche, sono, esprimono un livello notevolmente alto di soddisfazione, di gradimento complessivo degli studi che hanno effettuato. Quindi io credo che in realtà l'opinione possa essere in realtà più matura di quello che epidermicamente può apparire. E quindi da questo punto di vista io credo che non si debba mai fare a meno di insistere, si debba insistere sempre di più sulla importanza per il paese di questo patrimonio. Cioè, un paese che non investe sulla conoscenza, che non investe sul capitale umano, che non investe sui giovani, sulla capacità dei giovani di apprendere, di imparare, di imparare, è un paese che non ha futuro, è un paese che galleggia, è un paese che così continua ad andare avanti ma senza una prospettiva, senza una direzione, senza avere qualcosa che gli può dare davvero una speranza di futuro. E Dio sa quanta speranza di futuro, di quanta speranza di futuro abbiamo bisogno.
Bene. Altre domande, prego.
Io volevo fare una domanda sul diritto allo studio e tre osservazioni riguardo principalmente alla riforma di cui lei aveva parlato brevemente, che è in piano, che è la riforma Bonus-Malus, se la posso semplificare bene, che vorrebbe premiare i migliori,
sì,
però diciamo che
perché vorrebbe?
No, che premi i migliori, però
cioè vorrebbe nel senso che non è ancora deliberata.
Premiare, cioè tassare i meno bravi usando il coefficiente di merito rende davvero immuni da, per esempio, situazioni spiacevoli come studenti lavoratori o studenti che hanno situazioni particolari, cioè si riesce davvero a fare un metodo oggettivo che però non trascuri il soggettivismo che ci vuole per garantire appunto a tutti il diritto reale.
Sì.
Poi una riforma che ci slega dal MISE e quindi da un qualunque aspetto economico.
Perché?
Perché non siamo allo speculato su questo intendimento.
No, ma resta, resta tutto, tutto del riferimento all'ISEE, assolutamente.
E poi l'idea che ha, come ha espresso, dello studente medio, cioè lo studente che dovrebbe seguire un percorso temporale e di risultati di un certo tipo, prevede un'idea di rifugio verso alcuni studenti, cioè prevede l'idea di un studente modello.
Allora, andiamo un po' con ordine perché lei mi pone tanti problemi. Il primo. Io credo fortemente, ho sempre pensato questo, continuo a ribadirlo, che come dire, la stella polare rispetto a questa materia sia rappresentata dalla nostra Costituzione. La nostra Costituzione è molto chiara e fa riferimento ai capaci e ai meritevoli. Quindi questo deve essere la costante nostra stella polare. Come ho già detto, io sono abbastanza ottimista. Perché? Perché noi abbiamo un sistema di tassazione a Padova che è sperimentato da anni e che è fortemente orientato al principio dell'equità sociale, come ho già detto. Il che vuol dire che la tutela delle fasce deboli è un presidio intoccabile e che quindi costituisce un punto fermo. Detto questo, se mai si poteva fare un appunto al nostro sistema contributivo era che non sottolineava abbastanza il merito, non premiava il merito, non incentivava gli studenti a migliorarsi. Ecco, questo stiamo cercando di fare e di studiare, ma lo ribadisco, dentro un contesto in cui proprio l'attenzione sperimentata storicamente negli anni per la tutela delle fasce deboli e il fatto anche che tutte le situazioni particolari, che sono situazioni di disabilità, sono le situazioni di disagio familiare particolarmente accentuato evidentemente, sono alcune situazioni particolari, sono sempre state riconosciute dalle apposite commissioni che lavorano con molta serietà, eccetera. Quindi ho molta fiducia che questi aspetti possano essere riconosciuti anche con una riforma che prenda maggiormente il merito. Infine, anche perché nella proposta che è stata presentata in commissione fasce e di seguito discussa con i rappresentanti degli studenti, c'è sempre la clausola generale di salvaguardia e di garanzia che casi particolari vengono presentati alla commissione e appunto presi in considerazione, come peraltro sempre è avvenuto. Quindi non rappresenta una novità. Fine lei fa un'ultima annotazione, dice, ma in fondo che modello si sottende? Beh, è un modello nel quale, come dire, una certa cadenza, una certa costanza negli studi viene premiata, ma dal punto di vista dell'aggravio negativo, non è, voglio dire, lo studente che è da oltre 3 anni fuori corso, che comincerebbe a venire toccato da questo tipo di riforma, non è un modello particolarmente da difendere. Poi può essere, come dire, la causa può dipendere da molti elementi diversi, no? Possono essere di diversa natura, quindi adesso non possiamo stare a passarli in rassegna. Ma certamente, insomma, è una linea che si va diffondendo sempre di più in molte anche altre università italiane simili alla nostra, penso per esempio a Bologna che ha imboccato una via sostanzialmente analoga a quella che intendiamo imboccare anche noi e che rappresenta una via che appare importante come via per riconoscere il merito ed anche per affrontare affermare che una permanenza lunga e senza particolari motivi all'università non è un valore da premiare.
Bene, allora vediamo l'ultima domanda su questo blocco.
Sì, sempre riguardo a questo argomento, un paio di domande che sono venute in mente in questo discorso. Una sarebbe quanto sarebbe in linea massima, visto che deve essere ancora attuata, la fascia di meritevoli che verrebbe premiata da quel sistema che possiamo definire bonus malus, e quanto la fascia di non meritevoli che verrebbe penalizzata da questa, perché si parla appunto di 3 anni fuori corso, quant'è appunto questa, la fascia che viene colpita in un senso e nell'altro. E la seconda cosa sarebbe, visto che il parametro distintivo, mi sembra di aver capito, che rimane il coefficiente di merito, rappresenta davvero un sistema valido per valutare la qualità dello studente? Nel senso, come si pongono anche le facoltà a numero chiuso all'interno di questo parametro, il coefficiente di merito? Perché si presume che nelle facoltà a numero chiuso, dove c'è già una selezione iniziale degli studenti, il coefficiente di merito sia di base, come si può anche vedere magari da alcuni dati, sia di base più alto rispetto ad altre facoltà.
Beh, intanto come guarda questo primo punto, va detto che se voi prendete l'offerta formativa che abbiamo appena approvato in Senato accademico, il numero dei corsi nell'Università di Padova che è a numero chiuso programmato, che dir si voglia, rappresenta una parte estremamente ridotta rispetto al numero complessivo.
Escluse
le professioni sanitarie, ma sulle quali, come dire, fanno in qualche modo capitolo e parte a sé. Ecco, detto questo, lei mi pone una serie di domande tecniche che non sono neppure io quello che vi posso, se lo gradite, posso chiedere al mio prorettore, al professor Scutari, di venire qui con voi per un incontro più tecnico che vi potrà illustrare tutti i problemi nel dettaglio. Quello che so è che è una percentuale molto ridotta quella a cui lei fa riferimento. Tanto è vero che l'incremento che si può prevedere a seguito di questa manovra è un incremento economicamente molto contenuto, insomma, perché è nell'ordine del 900.000 milioni di euro massimo, quindi è un incremento estremamente, estremamente contenuto. Ecco, invece il vero problema, come dire, è quello della qualità della didattica. Cioè, lei ha ragione da questo punto di vista nel sottolineare questo problema. E questo problema, guardate, voi dovete rendervi conto che la didattica di qualità costa, è un bene costoso e dobbiamo fare sempre di più per migliorarla, e quindi dobbiamo preoccuparci di garantire, di trovare i mezzi per poter sostenere questa offerta, che io credo rappresenti una risorsa importante dell'Università di Padova ed è anche uno dei motivi per i quali gli studenti, non c'è stato un calo delle iscrizioni negli anni precedenti scorsi all'Università di Padova, e c'è un'offerta, c'è una numerosità studentesca sostanzialmente stabile, che vuol dire che questo aspetto viene molto apprezzato.
L'ultimo gruppo
mi fate lavorare questa sera, decisamente. La fuga dei cervelli. Ecco, e infine ricerca scientifica e opinione pubblica. Allora, insomma, qui bisogna dire alcune cose. Innanzitutto, come dire, bisogna prendere atto di un dato. Lo facciamo sempre con dolore, lo facciamo sempre con rammarico, ma bisogna partire dai dati di fatto. E il dato di fondo è la sperequazione profonda tra l'università italiana e le altre. Lasciamo stare gli Stati Uniti, lasciamo stare la Cina, lasciamo stare l'India e il Giappone, che investono moltissimo, ma sapete bene che nei 26 27 paesi dell'Unione Europea solo la Bulgaria spende meno dell'Italia, spesa in percentuale del PIL, la media dell'Unione Europea è dell'1,1%, la Danimarca è il 2,3%, la Finlandia è l'1,8%, l'Italia è penultima con lo 0,8%. Quindi in Italia per uno studente universitario lo Stato spende in media 6.984 euro l'anno, circa la metà di quanto si spende in Svezia, in Danimarca, in Olanda e tre volte meno di quanto si spende a Cipro. Quindi questi sono dati con cui dobbiamo fare i conti, perché sono dati reali. Detto questo, ribadisco, l'ho detto anche nell'inaugurazione del mio accademico e nella relazione anche in altre occasioni, che i cervelli italiani siano richiesti all'estero è un dato di fatto, è un segnale positivo. Nella recente selezione per il grant di ricerca dell'European Association, le nostre domande sono state le più numerose e con maggiore successo in tutta Europa. Qual è il problema? Che la metà di coloro che vincono questi grant poi vanno all'estero. Perché vanno all'estero? Perché all'estero trovano condizioni migliori nei laboratori, nelle facilities, nelle strutture di sostegno. Ma se abbiamo una buona qualità nelle selezioni della ricerca, se i nostri ricercatori sono ancora apprezzati in tutto il mondo, se i nostri indici di produttività scientifica sono ancora a livelli più che dignitosi e competitivi, significa che l'università italiana, pur con tutti i suoi limiti, continua a garantire una preparazione valida. E d'altra parte, come dire, oggi viviamo in un contesto di assoluta mobilità globale in cui le persone si muovono, si spostano e quindi anche la mobilità delle competenze diventa rilevante. Qual è il nostro problema? Il nostro problema è che attraiamo poco. E perché attraiamo poco? Anche se l'Università di Padova da questo punto di vista attrae un po' di più anch'essa della media delle università italiane. Qui ci sono tutta una serie di limiti del sistema universitario italiano, ci sono limiti burocratici, ci sono limiti negli alloggi, ci sono tagli, insomma, voglio dire, qui ho di fronte il professor Benvenuti che potrebbe testimoniarvi qual è la situazione dell'astronomia con un grandissimo prestigio e con una grande come dire, tradizione dietro le spalle. Ecco, quindi da questo punto di vista, come dire, la fuga dei cervelli è una dolorosa realtà, ma a me non preoccupa tanto che i cervelli se ne vadano, ma poi che non tornino, o comunque che non tornino in misura sufficiente. Mi chiedete l'Università di Padova che cosa ha fatto e che cosa ha elaborato per i giovani ricercatori. Beh, credo che abbiamo fatto molto e che continuiamo a fare molto, moltissimo. Noi abbiamo avuto una media di concorsi di ricercatore negli ultimi anni che è superiore del 25% a quella delle università di riferimento, e quindi abbiamo investito moltissimo non solo nei concorsi di ricercatore ma nella formazione alla ricerca e anche nella ricerca. È ora allo studio una misura che dovrà essere sottoposta in uno dei prossimi senati accademici, una deliberazione che riguarda proprio la possibilità di riconoscere ai giovani ricercatori dei finanziamenti perché abbiano propri gruppi di ricerca di cui sono responsabili, e quindi per poter dare prova testimonianza delle loro capacità, selezionando ovviamente i migliori. Quindi io credo che non ci siano molti motivi di speranza. Il 2011 si annuncia come un annus, se possibile ancora più orribilis di questi ultimi che l'hanno preceduto, e che comunque l'Italia può ancora trarre molto se solo, come dire, ci fosse un minimo di finanziamento più adeguato. Ecco, quindi da questo punto di vista certamente il Paese attraversa momenti difficili, e non è che questo non lo comprendiamo, non è che non siamo, siamo pronti anche a fare la nostra parte, e tuttavia ci si deve rendere conto che tagli così trasversali, così massicci e così indiscriminati hanno come unico conseguenza quella di, come dire, anche di punire in maniera ingiusta anche le università che hanno cercato di meglio operare in questi ultimi anni. E infine mi chiedete sulla ricerca scientifica, il rapporto tra ricerca scientifica e opinione pubblica. Beh, innanzitutto non avrei il vostro pessimismo invece da questo punto di vista, che dite che la situazione della cultura scientifica in Italia sembra costantemente peggiorare. Io ho dati diversi, alcuni progetti, ma il progetto Laurea Scientifica ha avuto una grande accoglienza, un ottimo risultato, si sta lavorando molto col mondo della scuola, quindi da questo punto di vista c'è stata una ripresa, c'è maggiore attenzione. Vorrei sottolineare questo, una serie di iniziative che stiamo portando avanti anche molto in sinergia col Comune di Padova, con l'amministrazione comunale che si è molto adoperata in questi anni, con il premio Galileo, con la divulgazione scientifica, con interventi nelle scuole, con la valorizzazione delle figure dei premi Nobel che vengono periodicamente a Padova per illustrare anche la loro esperienza. Quindi c'è un sforzo comune di valorizzare la cultura scientifica, ritenendo che essa rappresenti una importante educazione anche al rigore, allo spirito critico e via di seguito. E quindi credo che si stia lavorando molto, e naturalmente è un discorso di lungo periodo, è un discorso che deve investire molto sui giovani, ma io non sono da questo punto di vista pessimista. È chiaro che diventa anche un compito importante dell'università sempre di più, non solo quello della formazione, non solo quello della ricerca, quindi due compiti tradizionalmente istituzionali, ma quello della diffusione della cultura nel territorio. E qui, anche qui, cerchiamo di fare molto. Abbiamo per la prima volta con il mio rettorato un delegato alla comunicazione scientifica, abbiamo istituito recentemente un portale web di Ateneo in cui le maggiori ricerche vengono presentate, che si svolgono in Ateneo, vengono presentate, divulgate anche con un'accessibilità, con una chiarezza che le pongono a disposizione dei giovani, del largo pubblico e via di seguito. E quindi da questo punto di vista credo che stiamo facendo molto per la comunicazione scientifica, che è sempre una comunicazione difficile, perché è sempre una traduzione di linguaggi, da un linguaggio specialistico e disciplinare ad un linguaggio che invece sappia parlare ad un pubblico più vasto. Infine vorrei insistere su un ultimo punto, cioè voi dite che dalla società dipendono in ultima istanza la raccolta di fondi pubblici o privati che siano, l'accettazione dei prodotti dell'attività scientifica. Sì, ma attenzione, perché qui non bisogna, come dire, ripetere acriticamente dei modelli che leggiamo sui giornali o i quali siamo, come dire, indotti dai media, in particolare dalla televisione. L'altro giorno ero allo Sheraton, Teleton presentava le sue campagne, la sua attività, e sostenevo in quella sede che il modello Teleton è un modello meritorio, certamente è un modello che ha consentito di sostenere fortemente la ricerca, in particolare la ricerca di biomedicina e di genetica, e tuttavia non dobbiamo mai dimenticare che non c'è solo la ricerca applicata, per quanto essa sia importante, c'è alla base la ricerca di base. Senza ricerca di base non c'è ricerca applicata, e quindi è a questo livello che dobbiamo insistere nella difesa della ricerca di base, perché senza ricerca di base non c'è ricerca, e non è solo la ricerca, come dire, dei settori che più colpiscono l'immaginazione dell'opinione pubblica, perché ci si ripromette risultati mirabolanti in termini di salute o in termini di progresso della scienza medica, che evidentemente è un settore fondamentale, cruciale, ma non è certamente l'unico settore, e che poi certamente, se non è sorretto da una ricerca di base, finisce per essere un segmento estremamente, estremamente limitato. E quindi ciò che più preoccupa anche nell'impostazione, diciamo, dal settimo programma quadro in giù, perché poi viene a cascata, no? Dal settimo programma quadro, dall'Unione Europea, ai programmi regionali, e a quelli nazionali, per non dire del piano della ricerca, che sposta completamente il discorso sulle imprese, mette in secondo piano l'università, è proprio che la ricerca di base rischia di essere la grande esclusa. Dobbiamo certamente concentrare le risorse per la ricerca su una serie di filoni che certamente hanno una rilevanza strategica anche per il futuro delle nostre società, ma non dimenticare mai la ricerca di base.
Bene. Grazie.
Ormai la tortura non fa ancora fine, l'ultima
volta.
A voi.
Prego. Io ho aspettato la fine per raccogliere tutte le briciole perché ha seminato lungo il sentiero di questa conferenza. Ci sono state diverse incoraggianti. L'Università Tadina di Bergas, quindi con la CDA liberi dalle aziende, la ricerca, sapevo che possono essere dettati dalle aziende, dal mondo del lavoro, queste che non investono i giovani non hanno futuro, la percentuale del team investito. Fondi di ricerca ai ricercatori di cui siano responsabili, può essere questa una soluzione, come ho detto prima, i paghi che penalizzano l'università, e infine uno che poi studia scienza di materiale può essere più felice di questo, l'importanza della ricerca di base. Proprio oggi, mentre mi stavo recando a dare un manforte ai ricercatori, cui, mi stavo chiedendo, stavo discutendo con uno studente che era con me, mi aspettavo dal rettore, finalmente abbiamo l'onore di vedere qua, una presa di posizione secca, da dire: noi come studenti abbiamo manifestato a lungo e ci ridevano indietro, i ricercatori ci stanno provando adesso, speriamo che magari li ridano davanti più che dietro. Il rettore magnifico, più di lui chi può, mi sarei aspettato un no secco a parte, se non altro, come diceva lei giustamente, del disegno di legge Gelmini, qualcosa da salvare, per fortuna, quindi sarebbe veramente grave la situazione, qualcosa è da modificare. Lo sapete, perché ancora questo no secco non c'è stato, e se mai ci sarà,
voglio capire bene, lei si riferisce al tema dei ricercatori oppure più in generale al disegno? perché siccome lei diceva che a questi pensieri meditava andando, ecco, lei sa che questa mattina sono andato davanti al Bo a ricevere i ricercatori, questa mattina stessa ho mandato a tutti i docenti, i ricercatori, personale tecnico amministrativo, il consiglio di studenti, un messaggio di solidarietà con l'agitazione dei ricercatori, motivandola in questo modo preciso. Non è un problema corporativo di una categoria che rischia di essere umiliata, che rischia di essere penalizzata, è un problema che riguarda il futuro dell'università italiana, perché noi non possiamo pensare tranquillamente di liquidare 25.000 persone che in Italia hanno un ruolo importante, gestiscono una parte considerevole del carico didattico oltre che della ricerca e sono comunque un patrimonio che è stato costruito con fatica, con sforzo economico e via di seguito. Certamente anche dentro i ricercatori ci sono i migliori, che meritano di andare avanti nella carriera, ma e che quindi vanno valorizzati, ma come dire, un disegno di legge che non si faccia carico di questo problema, certamente su questo punto sbaglia. Come dire, lei dice non c'è stato ancora un no. Io dico questo, noi abbiamo scelto una linea che è una linea di dialogo, nel senso che anche in vista della discussione parlamentare abbiamo scelto una linea che distingua attentamente e non, come dire, si usa dire, faccia di ogni erba un fascio. Ciò non vuol dire non voler valutare, non voler giudicare, ma avere un'azione che anche in relazione agli sviluppi che sono tuttora aperti dell'iter parlamentare, che non si sa poi come si concluderà, perché per la verità anche in ambienti romani si raccoglie un diffuso scetticismo sul passaggio dal Senato della Repubblica alla Camera dei Deputati, dove il tragitto del disegno di legge Gelmini si annuncia molto più problematico e molto più faticoso di quanto non sia avvenuto al Senato, dove finora avanzato, sia pure avanzato con ritmi di una certa lentezza. Ecco comunque che l'Ateneo ha costituito un gruppo di lavoro che è coordinato da qui presente prorettore vicario professor Gnesotto e al quale è stato liberamente composto da rappresentanti del Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione, che ha concluso i suoi lavori con studenti, che ha concluso i suoi lavori con un documento che si è concluso e ha una visione complessiva ancorché sia sintetico, che è stato presentato all'ultimo Senato Accademico. Purtroppo per l'importanza di una serie di temi che abbiamo discusso il tempo si è esaurito, non abbiamo potuto completare la discussione con l'approvazione di questo documento, che è stato però poi sottoposto anche al Collegio dei Presidi, ha avuto un giudizio molto favorevole, verrà sottoposto al prossimo Consiglio di Amministrazione e verrà diffuso e sottoposto poi anche al prossimo Senato Accademico. Quindi non c'è alcuna, in questo documento, come vedrete, sono espresse molto chiaramente le posizioni che raccolgono, come dire, un sentire comune nell'Ateneo, anche indicazioni che sono venute da vari consigli di facoltà, da varie istanze, anche studentesche. Quindi è un documento che non ha paura nel dire no, nel dire sì, soprattutto nel prese di posizione chiare. Questo poi, se volete sentire qualcosa direttamente al professor Gnesotto, sarà ben lieto di ascoltarlo, e comunque come dire, non rifugiamo dalle nostre responsabilità, rifugiamo dai giudizi sommari e manichei. vogliamo che i nostri giudizi, quando sono negativi, e in molti casi lo sono, lo siano non sulla base di un pregiudizio o di una precostituzione ideologica, ma sulla base di argomenti motivati e fondati.
Intanto le faccio i complimenti per la capacità di resistenza a questo gioco di fila di domande.
Purtroppo sono abituato.
Quindi comunque complimenti. No, volevo chiederle una risposta flash a una questione che non posso dire alle 11 di sera. Mi interessa però capire, condivido con lei l'importanza e l'accento sulla società della conoscenza e quindi tutte le problematiche connesse a questa nuova evoluzione moderna. E la domanda flash che le faccio, la risposta flash che le chiedo è questa. L'Università di Padova ha una sua politica rispetto ai brevetti e al diritto d'autore, che sono due temi cruciali nella società della conoscenza?
Ma guardi, premesso con una slogan, perché mi rivolgo ai giovani e vengo subito a lei, che quando Blair 13 anni fa vinse le elezioni disse che l'Inghilterra aveva tre priorità: education, education, education. Ecco, guardate, davvero aveva ragione, perché se voi vedete paesi che sono andati avanti come la Finlandia, come l'Irlanda, eccetera, hanno avuto coraggio di investire fortemente su questo. Altri paesi che non hanno fatto investimenti massicci nell'istruzione, nella formazione universitaria, non sono andati indietro invece che andare avanti. Ecco, quanto in particolare alla sua domanda, brevetti e diritto d'autore. Certamente abbiamo una politica, abbiamo delle pratiche, abbiamo, se vogliamo, delle buone pratiche che naturalmente possono essere migliorate di molto. Abbiamo una situazione brevettuale che non è ai primissimi posti in Italia, non è neppure una posizione negativa, insomma, anche su questo è più esperto di me il professore Riccardo, e quindi lei sa bene che il problema in Italia è quello di favorire la crescita dei brevetti, soprattutto internazionali, perché quelli nazionali spesso non hanno grandissimo significato. Per quanto riguarda il diritto d'autore, è un discorso molto complesso. Discorso molto complesso sia da un punto di vista giuridico sia da un punto di vista diciamo ideale. È un punto particolarmente importante sul quale abbiamo riflettuto in passato, ma dobbiamo continuare a riflettere, tanto è vero che il Senato accademico di recente ha proprio istituito anche una commissione specifica per riflettere su questo punto, riguarda i prodotti della conoscenza sotto forma di diritto d'autore, soprattutto dei dottorati, soprattutto di queste categorie che il cui diritto d'autore rischia di essere spesso sottratto in qualche modo, depauperato o comunque non valorizzato. Per esempio, faccio un esempio banale ma concreto, attualmente abbiamo una convenzione che dobbiamo definire e deliberare a brevissimo termine con la Fondazione Città della Speranza per la Torre della Ricerca, quello che dovrà essere ospitato nella Torre della Ricerca. Questo è un capitolo che deve essere considerato con un'attenzione particolare. Quindi l'attenzione c'è molta, sappiamo che sono campi questi sui quali è possibile ancora molto migliorare.
Dopo lei l'ultima domanda. Prego.
Salve, volevo chiederle, ha citato dati economici prima riguardo al mondo universitario, ma a tal proposito mi è venuto in mente appunto la crisi economica che da qualche anno questa parte sta attraversando il nostro paese, l'Italia e l'Europa e il mondo intero. Volevo chiedere chiederle, però, mentre la Francia, e come già ha detto lei, anche l'Inghilterra, hanno sfruttato la crisi economica per incentivare l'istruzione, e quindi per esempio il governo Sarkozy ha appunto avviato una politica che salvaguardasse proprio l'istruzione, in Italia invece si è avuto l'effetto contrario, quindi una politica che mirasse prima di tutto a tagli proprio nel mondo dell'istruzione, a partire insomma ha coinvolto tutte le fasce scolastiche. E questo certamente può essere un grosso difetto, perché sappiamo come sono connessi molto bene il mondo dell'economia con il mondo dell'università, con a sua volta il mondo del lavoro. E questo naturalmente è una riflessione politico-economica che è trasversale anche alle forme di partito, visto che è stata all'inizio una riforma Moratti, poi la riforma Fioroni e poi quella adesso Gelmini. Per cui voglio dire, questo rapporto tra politica e istruzione come può essere risolto? Un'ultima cosa mi veniva in mente mentre lei parlava, un'immagine famosissima del film La meglio gioventù, dove c'è il professore di patologia che insomma interroga il ragazzo e merita 30 lode per questo ragazzo che merita appunto di assumere di fare carriera, e dice vattene da questo paese d'Italia perché è un paese di dinosauri. Da quelle scene insomma i ragazzi sono molto scoraggiati, e io sono una matricola, vengo da Bari, vicino Bari, per cui io ho avuto modo anche di confrontarmi con altri ambienti universitari, e la situazione non è molto simile a quella di Padova, per cui mi chiedo, uno, c'è collaborazione fra gli atenei, fra le università, e questo magari potrebbe sopperire in una piccola percentuale alla mancanza di incentivi da parte del governo, da parte delle istituzioni pubbliche. E poi, seconda cosa, qual è la risposta che voi, rappresentanti appunto di queste istituzioni scolastiche, date ai ragazzi che si affacciano per la prima volta al mondo universitario e naturalmente al mondo del lavoro, che magari possono essere scoraggiati e avrebbero bisogno di mettere appunto le ali magari verso l'estero? Grazie.
Grazie, guardi, il suo intervento è molto bello, molto complesso e quindi offre molti spunti. Per brevità mi limiterò a poche cose. Lei ha perfettamente ragione, cioè di fatto qui non è questione di colore politico dei governi che si sono salomonicamente divisi le responsabilità nel avere una progressiva evoluzione nella considerazione del sistema universitario. Devo però rilevare, perché anche la verità va detta e ripetuta, che c'è una parabola negativa che negli ultimi anni si è accentuata in modo drastico e si è velocizzata, insomma, sottoponendo in modo massiccio e rigidissimo a esigenze di taglio trasversale appunto qualunque altra valutazione. Se non altro i governi Moratti, cioè i ministri Moratti prima e Mussi, per quel poco che è stato più che altro il patto Mussi-Padoa-Schioppa, che aveva portato risorse aggiuntive all'università per 3 anni di seguito, che adesso si sono anche conclusi questi 3 anni, quindi guardiamo al 2011 con particolare apprensione. Ma quello che possiamo dire è che è il paese complessivamente che mostra di non credere nella conoscenza, di non credere nell'investimento nella conoscenza, di credere in altri purtroppo valori o disvalori, e quindi di non voler investire in misura consapevole e consistente su queste materie. E quindi è una carenza, credo, di classe di classe dirigente complessiva e non solo di classe, e non solo di classe politica. E certo balza gli occhi perché la Francia investe sulle migliori università, la Germania triplica i suoi finanziamenti per le sue migliori università e da noi si tribola per avere un 7% di premialità sul 93%, insomma sul 100% 93 viene così distribuito a pioggia e secondo spesa storica che è sommamente distorcente, ingiusta, e già il 7% rappresenta una percentuale considerata eversiva e rispetto alla quale si fanno le barricate, come dire, chiedendole come l'albero di Bertoldo, dice bisogna trovare sempre migliori criteri per appendersi a alberi che non si vogliono mai trovare, quindi senza contare che appunto anche nelle ultime conferenze dei rettori sono state drammaticamente sconfortanti perché passava questo messaggio: non c'è un quattrino in cassa e quindi non ci può essere premialità, quindi non ci può essere nessun riequilibrio, perché lei sa bene che, come dire, ci sono alcuni atenei ed è molto dimostrato che da anni sono sottofinanziati per decine di milioni di euro, non per qualche spigolo o per qualche soltanto per qualche minuscola somma finanziaria. Ecco quindi che da questo punto di vista non posso essere ottimista, nel senso che come dire, purtroppo il collegamento, lei giustamente dice, ma ci potrà essere un collegamento tra atenei. Collegamenti se ne tentano, si è tentato il collegamento con l'associazione Aquis per la qualità delle università per cercare di spostare in alto il livello qualitativo delle nostre università, cioè per proporsi come un modello positivo verso il quale andare e migliorare sempre di più, ma come dire, vi sono state furiose reazioni, come dire, sottolineature che bisognava procedere con gli indici territoriali di contesto, sottolineando che le università devono fare una funzione di ammortizzatore sociale più che di come dire, di istituzione che ha un effetto come dire, di investimento e quindi anche di promozione dello sviluppo, e quindi una logica che è di abbassamento e di eguagliamento in negativo più che di spinta in avanti. Ecco, però rispetto all'ultimo passaggio della sua domanda, io sono meno pessimista di quello che possa apparire, perché anche nella relazione inaugurale dell'anno accademico ho avuto, credo, parole molto dure, molto pesanti per quella famosa lettera di Vicelli a suo figlio che anche voi avete citato, perché credo sia irresponsabile per un rappresentante della classe dirigente come dire, proporre il modello di andarsene dal proprio paese. Bisogna rimanere nel proprio paese e cercare di dare il contributo che si riesce, che si può dare al suo miglioramento e alla sua promozione e al suo avanzamento. Quindi non gettare la spugna e condurre sempre in maniera inesausta questa battaglia per la difesa di questo che i ministri dell'istruzione dell'Unione Europea hanno definito un bene pubblico e una responsabilità pubblica. Quindi dobbiamo essere consapevoli di questo e continuare questa battaglia anche se in condizioni particolarmente difficili.
Dovrò ritare il voto a questo interrogatorio di corso.
molto, è stato per me piacevole, faticoso, perché è a coronamento di una di quelle giornate sì, che conosciamo, ma certamente istruttivo, utile, quindi ho trovato molta maturità e molto, molto interesse, molta partecipazione.
Il bisogno dovrebbe studiare un po' qualcosa, visto che lei produce dentro e produce energia, con due bottigliette d'acqua abbiamo avuto molta energia, quindi si deve studiare un po' meglio qui la fusione, perché
grazie a tutti.